niente de grave. Vieni di qua, così vedono anche loro. Allora, c'ho un pensiero per te.
Ok. Ma devo venire di qua, non vedo.
No, così ti vedo, non è più carino, perché se stai là non ti vedo. Lo so che forse una birra è troppo presto per le birre. No. Io e Alessandro abbiamo lavorato insieme fino all'altro ieri, per cui ci abbiamo, diciamo, oltre che conoscerci da quando siamo nati, a volte ci diciamo anche scherzi. Non è una birra, questa è un'infiorescenza, ok? Stai, non la toccare, nel senso non l'aprire, fino alla fine. Portatela dietro, tienila da... Non la stropicciare, cioè è vero, è un fiore, okay, vero, se no me lo so... C'è gioca. Stai attento alle donne quando rientri, perché qualcuno a cui piacciono le piante te la potrebbe sfilare in mano.
Va bene.
Ok? Perché è vera, non è finta. Dopo. Adesso vai, siedi.
Grazie.
Prego. Rapporto, non ci fate caso. Allora, Romani 6, ci leggiamo tutto il capitolo. Qualche volontario, sentitevi liberi. Vabbè, grazie Fiorenzo. Capite perché quando ho letto solo un versetto di Romani 6, perché lo stavo trattando per delle altre riflessioni, ovviamente ho allargato un po' la lettura e la roba diventava talmente tanta, le riflessioni talmente tante, che il Signore l'ha messo un po' più nella mia mente per le riflessioni. E, brevissimamente, no? scritta ai Romani, no? Questa lettera, ai santi che sono in Roma, quindi persone che avevano conosciuto e riconosciuto il Signore Gesù come personale salvatore, Signore delle loro vite. I Romani erano, e si dice di loro, che erano persone la cui fede era conosciuta in tutto il mondo, dice all'inizio della lettera ai Romani. E il capitolo che precede questo qua che abbiamo letto è un capitolo che ci esprime quella che è la differenza fra peccato e grazia. Vi leggo solo un versetto per fare il riassunto, dopo magari se avete tempo a casa leggetelo, del capitolo 5, il versetto 18. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita, si è estesa a tutti gli uomini. Quindi una grandissima novità, la differenza fra peccato e grazia, se riflettete in realtà è il motivo principale per cui abbiamo avuto la prima ora stamattina, ringraziare per la grazia che abbiamo ricevuto. E leggendo questo capitolo e buttando giù qualche idea, in realtà l'ho diviso in due grandi sezioni che vediamo stamattina. La prima sezione è capitolo 6, versetto 1, la prima sezione si chiama Che diremo? Perché in effetti, se leggete, che diremo dunque? No? Dice Paolo. La cosa interessante di questi Romani è che avevano ricevuto quella che era la grazia, ma c'era un concetto di fondo che poteva diventare un qualcosa di pericoloso e di sbagliato, e cioè il concetto che, visto che c'è la grazia maggiore, che è un qualcosa che ci dona gioia e che è qualcosa di immeritato a fronte del nostro peccato, maggiore è la quantità o il peccato che noi commettiamo, maggiore è la grazia che noi riceviamo. Della serie, siccome è una cosa bella, io ne voglio tanto, allora pecco tanto. Questa è proprio una semplificazione che vi faccio, ma giusto per... E questa era un'idea di fondo. La cosa bellissima, no, è che... non passa tanto, in realtà questa sezione che vi ho detto dura 14 versetti, ma già al versetto 2 Paolo mette subito il puntino e dice no di certo. Quindi a scanso di equivoci, adesso il resto lo vediamo insieme, ma a fronte di quello che qualcuno stava pensando, Paolo dice subito no di certo. E poi va avanti e dice o ignorate forse che tutti quelli che sono stati battezzati, ora quelli che c'erano giovedì già hanno sentito questo tipo di precisazione, o ignorate forse che tutti noi, i Romani lo sapevano? Chi c'era giovedì? I Romani lo sapevano questo tipo di principio che adesso vediamo del battesimo? Certo, però lui glielo dice, ma lo ignorate? In realtà lo sapete, il problema forse è l'applicazione pratica o il fatto che come credenti, e capita anche per noi, a fronte di un principio che conosciamo bene, a volte c'è il pericolo di creare una distorsione che in realtà non rispecchia quello che è l'insegnamento che ci è stato trasmesso. Per cui Paolo mette il puntino e dice, no di certo, ma andiamo avanti. Come commenta lui? Cosa dice? In realtà, subito dopo, lui dice, noi siamo morti al peccato. Ricorda ai Romani quello che era stato il loro cambiamento a fronte della grazia ricevuta. E gli porta quello che è l'esempio del battesimo. Voi sapete benissimo, tutti quelli che hanno studiato un po' più l'argomento, quelli che, tra virgolette, frequentano un po' più assiduamente, hanno visto anche tanti battesimi. Qual è il concetto fondamentale che esprime il battesimo? Qual è l'opera che il Signore Gesù ha fatto per noi? Il Signore Gesù, a fronte dei peccati che si è caricato addosso, è morto, ha fatto morire con sé quei peccati, è stato sepolto e è risorto. Quando un credente riceve e accetta il Signore Gesù come Signore della sua vita, con l'atto visivo anche del battesimo, ma è un qualcosa che prima avviene nello spirito e poi è una manifestazione che si fa per obbedienza nei confronti anche della Chiesa, il credente si immedesima in questo. Dice, la mia natura in realtà in questo momento io decido che muore, io decido che viene sepolta con il Signore e io risuscito, in paragone, mi immedesimo nel suo, a una nuova vita, no? E infatti vi voglio far vedere un attimino il versetto 4, è quello che vi ho detto. Siamo dunque stati sepolti con Lui, mediante il battesimo, nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Due piccole precisazioni che mi stuzzicavano la mente. Così anche noi camminassimo in novità di vita. Camminassimo. Non siamo risorti per una vita sedentaria in attesa che il Signore torni e ci dia quello che ci ha promesso. In realtà la parte centrale è un cammino, no? E l'altra cosa che in realtà è l'aspetto importante che Paolo stava comunicando, in novità di vita, nel momento in cui io ho compreso quello che il Signore ha fatto per me, io ho accettato la grazia, no? Quella che dicevamo del capitolo prima, sono morto, sono risorto, la mia vita non può essere più quella di prima. Se io sono una nuova vita, due persone che nascono anche in X tempo di differenza, sono uguali, manifestano oltre che gli stessi tratti fisici, le stesse tipologia di carattere, di modo di fare, no, non sono uguali. Quindi com'è possibile che due persone che non sono la stessa, ma sono due persone diverse, manifestino lo stesso tipo di frutto? Paolo li stava facendo riflettere, perché in realtà il concetto di unione con Cristo che manifesta quello che è il battesimo ci fa riflettere sul come noi siamo insieme a Lui morti. Siamo stati sepolti e siamo diventati una nuova vita. Quindi il concetto fondamentale su cui riflettevo era che in realtà noi abbiamo una nuova vita che è differente da quella di prima e in questa dobbiamo camminare. Fa altre precisazioni. E se vi ricordate, no, il titolo di questa sezione è che diremo di questo? Cioè che diremo di questa grazia ricevuta, del fatto che a volte qualcuno potrebbe pensare che tanta è la grazia che io voglio peccare tanto per riceverne tanta. Il concetto non è questo, gli sta dicendo Paolo. Rifletti sul fatto che tu sei diventato una nuova creatura, sul fatto che tu hai ricevuto una nuova vita che non può andare insieme a quella di prima. E a scanso di equivoci al versetto 12 mette dei puntini che sono la bellissima conclusione su quello che è cosa diremo di questa grazia. Versetto 12. Chi è che l'ha detto? Va bene, non ti preoccupare. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Prima parola che ho sottolineato io è regni. Nel momento in cui noi siamo una nuova creatura abbiamo compreso il concetto che il peccato non ha più il dominio sulla nostra vita. L'opera grande che il Signore ha fatto è quella di liberarci dal potere del peccato nella nostra vita, e poi lo vedremo. Ma chi sta regnando nella mia vita? Poco prima gliel'ha detto, se siete una nuova creatura e sta regnando ancora una parte nella tua vita che non è quella tua nuova natura, forse siamo chiamati a riflettere in questo, perché non stiamo centrando bene la nostra vita. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale. Nel vostro corpo mortale, cioè qui, eccoci. Il potere di questo peccato, se noi lo lasciamo fare, dov'è che prende la sua manifestazione adesso? Non sta parlando di qualcosa di ipotetico, di futuro, ma di adesso. Del fatto che noi abbiamo tecnicamente la possibilità, anche se abbiamo chiesto e abbiamo riconosciuto Gesù come nostro Signore, come il Signore delle nostre vite, oltre la liberazione che ci ha donato, il fatto che possiamo dare a altre cose il dominio nella nostra vita e mettere da parte quello che il Signore ha fatto per noi, trascurarlo, non curarlo. Infatti dice per obbedire alle sue concupiscenze, no? A ciò che il peccato desidera, che sicuramente non è quella che è la volontà di Dio. E non prestate le vostre membra al peccato. Le vostre membra, sempre qualcosa lì. È come se io do a qualcuno che so che farà qualcosa di male, gli presto, non la macchina, le membra sono qualcosa di pratica, se potessi staccare un braccio e glielo presto, io so che lui con quello farà qualcosa che non va. Potrei ipoteticamente prestarlo facendo finta, tanto non mi interessa, però in realtà quando Paolo diceva o forse ignorate, non sapete, noi lo sappiamo che nel momento in cui se staccassimo un braccio, quel braccio non verrà usato per il bene. Quindi prestare le nostre membra come strumenti di iniquità è qualcosa su cui dovremmo, e Paolo ci fa riflettere. Però dice, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Quello che mi ha colpito a me è la parola presentare, in contrasto con quella che è la parola prestare. Se io presto le mie membra al peccato, diceva prima, quindi io prendo un braccio e te lo do, la differenza con presentare mi faceva molto riflettere su quella che era l'offerta nel Vecchio Testamento, io ti presento, no? È come se io vengo là, prendo e te lo do. Io te lo sto presentando. Ma questo cosa significa? Io so cosa c'ho in mano, te lo sto dando, fanne quello che ritieni più opportuno. Quindi io so che quello che tu farai con quello che io ti sto dando, perché te lo sto dando e te lo sto porgendo io, è qualcosa di buono. Come morti fatti viventi, poi, no? Quello che diceva ancora prima. Il presentare me stesso fa parte del fatto che io sono diventato e sono rinato, il fatto che ho avuto il dono di una nuova vita che devo presentare come strumento di giustizia a Dio, cioè per seguire quella che è la volontà di Dio, ha uno scopo ben preciso. E poi il versetto 14 dice, infatti il peccato non ha più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Quel concetto meraviglioso che ci ha esposto prima, noi in realtà siamo stati liberati dal potere del peccato. Il peccato non ha più potere su di noi, la morte eterna non è più per noi, perché noi siamo stati liberati e il peccato non ha più potere, perché noi siamo sotto la grazia. E questo era qualcosa che veramente mi faceva riflettere. Se proprio la volessi sintetizzare, direi sono libero, d'accordo? Sì o no? Ok, siamo liberi. Che diremo? Che diremo in realtà è tanto, perché Paolo ci ha ricordato innanzitutto che quando c'è una... forse un discorso un po' distorto da quello che in realtà è l'insegnamento che abbiamo ricevuto, è bene che mettiamo i puntini su lei subito, no di certo, viene al versetto 2. Riflettiamo, ricordiamoci di quello che il Signore ha fatto per noi, perché è la scelta che abbiamo fatto, noi abbiamo scelto di essere stati battezzati con il Signore. E nel momento in cui tu hai ricevuto il Signore nella tua vita, il tuo battesimo nello Spirito Santo è avvenuto. Io c'ho una domanda, ma perché non è eventualmente ipotetica per te? Ma perché non è avvenuto anche quel battesimo che è un'altra forma di ubbidienza a un insegnamento del Signore, che è la manifestazione pubblica a tutta la Chiesa di quella che è stata la tua scelta? Perché in realtà tu l'hai fatta, a prescindere dal fatto che tu possa aver fatto meno quello che è il battesimo per immersione come manifestazione all'interno di una comunità, tu sei una nuova già creatura, tu sei cambiato. Pensate nelle vostre menti, non mi rispondete. In zero secondi dovete rispondere nella vostra mente a questa domanda. Dal momento in cui tu hai conosciuto Cristo e l'hai accettato come Signore, almeno una cosa che è cambiata nella tua vita, che non è più quella di prima. Rifletti. Se fatichi, rifletti, poniti qualche domanda. Non puoi essere più quello di prima. Tu sei stato sepolto con Cristo. E lui ti ha fatto essere con lui una nuova creatura per un'eredità futura, ma questo comincia già da adesso, nel tuo corpo, adesso. E poi andiamo all'altra sezione. L'altra sezione, ovviamente, se era che diremo, se leggete il versetto 15, è che faremo? Ok? E anche qui ci trasmette un altro concetto che ci aveva qualcosa che non funzionava un granché. Il concetto di base è, la grazia ci ha perdonato dal peccato, sì o no? Siamo d'accordo. Allora io posso fare quello che mi pare, posso peccare quanto mi pare, tanto la grazia mi libera da questo. Se facessimo uno più uno, una somma matematica, potrebbe ipoteticamente funzionare, ma anche in questo caso Paolo mette i puntini, dice peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, siamo ancora nello stesso versetto, quindi ancora il versetto non è passato, che Paolo risponde, no di certo, pensate a quello di prima, no? E poi anche in questo caso, se leggete le prime parole del versetto 16, dice... Non sapete voi? In realtà voi lo sapete, è quello che vi ho detto prima, però a volte non ce lo ricordiamo, lo sappiamo bene. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui obbedite. Due ipotesi, o del peccato che conduce alla morte o della giustizia. Tanta scelta non c'è, A o B. Signore ci ha dato due mani, così quando uno ve lo dice e quando voi lo dite a qualcuno il paragone vi viene bene. A o B, la scelta non è tanta. Ok? L'importanza dell'obbedienza. Schiavitù, obbedienza e l'importanza dell'obbedienza. Non so perché, lo so perché. Stavo meditando, mentre preparavo questo, la mia meditazione ordinaria, stavo leggendo Prima Pietro. E Prima Pietro, io vi leggo solo quattro versetti di due capitoli che stavo leggendo, tanto vorrei capire se anche a voi dicono la stessa cosa che hanno detto a me. Prima Pietro, capitolo 1, vi leggo il 17. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il giorno del vostro soggiorno terreno. Capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Qualcuno sorride, giovedì ho detto qualcosa, liberi, certo ve l'ho detto prima, cioè non perché ve lo dico io, perché quello che la scrittura ci fa comprendere, ci dice liberi, ma non di fare quello che ci pare. Versetto 12 del capitolo 2, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. E l'ultimo versetto è il versetto 16 del capitolo 2, fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Quindi mi faceva parecchio riflettere il fatto che alcuni versetti di Pietro che stavo leggendo in pratica mi sta sorprende, no, in maniera post cosciente, perché all'inizio dicevo oh, guarda, in realtà dice la stessa cosa di Romani che stavo leggendo. Ma signore grazie, la scrittura non si contraddice, anzi qualche volta mentre noi stiamo studiando qualcosa usa un altro versetto, un altro contesto per darci, se proprio ne abbiamo bisogno, lo diceva me non a voi, quindi forse ce ne avevo bisogno io, una bella spallata di guarda che quello là non è solo una concezione che sta scritta anche da un'altra parte e non l'ha scritta solo Paolo, l'ha scritta anche un'altra persona. Schiavi, in questa seconda parte che faremo dunque? Qualcosa di un po' più pratico, dire e fare. Qualcosa un po' più pratico e presenta Paolo quella che è l'esempio dello schiavo. A chi parlava Paolo? Ai? Di dove? Ai Romani. Allora, io ho fatto tante ricerche, ho trovato tante cose, cercatele perché sono veramente belle e ci fanno capire aspetti diversi. Sapete qual era la grandissima differenza fra uno schiavo romano e uno schiavo che si fosse trovato in Israele? Una, no, non lo sapete perché ovviamente non ci avete in mente quella che ho io, ma ve la dico, riflettete. Lo schiavo che stava in Israele, per le leggi che il Signore aveva lasciato, dopo 7 anni era libero. Lo schiavo che stava a Roma, no. E questa era la prima cosa che... Quindi se Paolo ha usato questo tipo di paragone parlando ai Romani, conosceva bene quello che era per i Romani l'essere uno schiavo. Anche per noi il fatto di, e per me, e ve lo dico, il fatto di comprendere che in realtà usa il paragone della schiavitù con persone diverse da quello che era il popolo di Israele, significa che per questa cultura che era diversa da quella di Israele ha un valore diverso. E io mi devo sforzare di comprenderlo, perché sennò rischio di deviare un attimino. Ma noi oggi abbiamo un'idea reale di cosa sia schiavitù? Adesso qua ci presenta altre cose che vediamo, parlando di schiavitù. Voi ci avete ben presente il concetto? Sì, no? Forse sì. Non liberi. Ma è una conoscenza di che tipo la tua? Mentale. L'hai mai provato? No, signore, grazie. Perché? Perché in realtà il termine che sta usando, il paragone che sta usando Paolo, quello della schiavitù, signore, grazie, anzi oggi siamo proprio al contrario, per la cultura che viviamo noi oggi, non è qualcosa che ci suona così incisivo. ci lascia forse un po' più freddi, perché noi in realtà la schiavitù oggi, Signore grazie, non la viviamo. Anzi, si fa tutto il contrario e l'economia nostra tende a definire quello che è il massimo della libertà personale, d'accordo? Per cui è qualcosa che io faccio fatica. Pensavo fra me e me, ma c'è qualcosa che assomiglia a una cosa di questo genere? C'è un qualcosa che oggettivamente ci toglie la libertà e ci costringe a secondare la schiavitù? A me mi è venuta in mente solo una cosa e la seguiamo subito, che è la malattia. Tanti di voi magari non la conoscono, ma per chi c'è passato, in realtà il concetto di malattia oggi ti fa comprendere, nel momento in cui tu ci passi, che non sei proprietario di te stesso e che la malattia fa tendenzialmente quello che gli pare, a prescindere da se tu lo vuoi o meno, se tu vuoi obbedire o meno alla tua malattia. Però diciamo che l'ho cancellato abbastanza in fretta, perché in realtà questo tipo di paragone non funziona. Quello che Paolo sta dicendo, il paragone e usa la metrica della schiavitù, c'ha un significato molto più complesso. L'essere lì, l'essere privi della libertà personale. E riflettevo su questo. Lo schiavo era una persona che apparteneva al suo padrone, giusto? Aveva libertà personale? No. Lo schiavo era proprietario del suo padrone fino a che non moriva. Il padrone? Ma? Esatto. Esatto. Ascolta, l'altro aspetto era che poteva succedere che lo schiavo venisse comprato. E riflettiamo su questo. Nel momento in cui uno schiavo veniva comprato, pagato tutto il prezzo che chiedeva, il suo vecchio padrone aveva potere su di lui? Aria fresca, d'accordo? Questo è il concetto che forse nella nostra mente ci dovrebbe far riflettere. Io non ho più autonomia su me stesso. Io sono schiavo, io sono servo di, sono sotto il potere del mio padrone. Il padrone dice: tu sei mio, io dispongo di te. Noi possiamo avere, come abbiamo visto nella prima parte, che diremo dunque, due padroni, ci siete? Che sono anche quelli del capitolo 5, il peccato e la grazia. Dipende dove sei tu, è solamente una questione di quale è il tuo padrone. E non ne puoi servire due, come abbiamo detto prima. Nel momento in cui uno è proprietario di te, l'unica possibilità è che o muori o vieni comprato a prezzo. Prezzo pieno. Non penso che facevano gli sconti. I saldi, forse non c'era il periodo dei saldi per cambiare gli schiavi, ma non penso proprio. Bene, riflettendo su questo, no? Nel momento in cui io sono schiavo di una persona, nel momento in cui io mi metto a servizio di quella persona, io riconosco il frutto che quella persona mi sta facendo esprimere. Nel momento in cui il mio padrone desidera un certo tipo di frutto, quello stesso frutto si vedrà nella mia vita, no? Andiamo un po' più avanti, no? Siamo quasi arrivati. Perché quando, versetto 20 del capitolo 6. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avete? Allora, che tipo di frutto noi stiamo portando? Allora, no? In base al frutto che esprimiamo, che una pianta esprime, si riconosce dove ha le radici, cioè chi è la pianta che lo sostiene. Siete d'accordo? Coltivatori diretti lo sanno benissimo, anche la Giuseppina che mi fa sì. In base a quel frutto che viene sprigionato nelle nostre vite come servi, si riconosce dove sono piantate le mie radici, no? Di queste cose ora vi vergognate, parla del frutto del loro peccato, no? Perché vedevano nelle loro vite un frutto che era peccato, e di quel tipo di frutto, una volta che tu sei rinato, anche loro si vergognavano. Ma ora siete liberi dal peccato e fatti servi di Dio. Avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Qualcosa su cui riflettere. Qual è il tuo frutto? Io da persona che ha conosciuto il Signore mi rendo conto che il frutto di prima, se si manifesta, qualche volta me ne vergogno, perché so che quella è la manifestazione di qualcosa che non deve più regnare nella mia vita. So che sono cambiato, so che grazie a quella grazia che ho ricevuto sono diventato una nuova vita e che il mio frutto non può essere più. So qual è il frutto giusto. Io ti auguro che tu l'hai sperimentato nel momento in cui tu riconosci nella tua vita il frutto di quella grazia che lavora, ne sarà edificato te e tanti altri. Quel frutto che esiste già da adesso, che abbiamo visto giovedì, se venivate, mannaggia, peccato per voi, quel frutto è la tua santificazione. E la tua santificazione è adesso, perché poi parla della vita eterna che verrà dopo. Quel frutto non è solo la bellissima promessa che il Signore ci ha lasciato per un futuro, quel frutto comincia già da adesso come qualcosa di evidente nella mia e nella tua vita. Avere scelto di servire il Signore, avere scelto l'obbedienza a questo tipo di servitù, non significa certo che non peccheremo mai, siamo d'accordo? No? Chi di noi comunque sia non ha dei momenti in cui perde la bussola e non riesce ad ascoltare la volontà del Signore? Coscientemente fa qualcosa che non doveva? Pecca. Qual è la differenza e la bellezza? Io non sto dicendo in me stesso un concetto, io esagero perché tanto c'è la grazia che copre. Non è quello, quello l'abbiamo escluso. Però nella mia vita c'è ancora. Perché Paolo ci esprime benissimo quello che è il combattimento che ognuno di noi ha con la propria carne. Non ci dice da oggi in poi siete a posto, non avrete più nessuno che vi disturba, avrete una vita tranquilla, serena, riuscirete a portare frutto bellissimo. No, ma una prospettiva diversa noi l'abbiamo. Perché sappiamo che nel momento in cui ci rendiamo conto di aver peccato e chiediamo perdono al Signore, cosa fa? Per quella grazia ci perdona, lo cancella. Il nostro rapporto di comunione col Signore continua. Dall'altra parte, se leggete, ve lo leggo uguale, Romani 10, versetto 9. Romani 10, 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Non accettare questo dono della grazia che dicevamo prima significa che sei schiavo del peccato. Significa che, e non ve lo dico io, versetto 6:22, perché il salario del peccato è ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Per quello che lui ha fatto, quel battesimo di cui dicevamo prima, c'è una grossa differenza, c'è una destinazione diversa, c'è una vita diversa in mezzo, no? Per concludere, e siamo arrivati, allora, dicevamo, tra il dire e il fare? Secondo me no. Cioè, ovviamente, se la diciamo fuori funziona così, tra il dire e il fare, secondo me c'è di mezzo la grazia. Che fa una grandissima differenza, perché fra quello che noi diciamo e quello che noi facciamo, il cambiamento sta solo nel fatto di aver ricevuto meno una grazia che il Signore ci ha dato, che è il più gran dono che potevamo ricevere, ma è una scelta personale, d'accordo? Versetto 17. Ma ringraziate sia Dio perché eravate schiavi del peccato. Avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stato trasmesso e liberati dal peccato siete diventati servi di giustizia. Ve l'ho letto prima, no? Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore. Eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento. Viene dal cuore, è una scelta tua. Ricevere una grazia a meno e siete diventati servi della giustizia. In realtà noi il padrone ce l'abbiamo sempre, cambia l'obiettivo che il padrone ha per noi, cambia il risultato che ci sarà alla fine, ma cambia anche quel frutto che riusciamo a manifestare adesso. È un impegno per tutti noi, perché in realtà non è una promessa che faccio io, ma una promessa che ci lascia il Signore, è una promessa che va sperimentata nelle nostre vite. Mettetela alla prova e vedete se Lui non farà molto più di quello che pensiamo. Allora,
adesso viene la parte divertente.
Tu pensavi che te l'hai ricavata?
Già.
Posso fare anticipazioni? Sì. Alessandro, te possono caricare. Ma in Spagna, porca miseria, gli piacciono gli spagnoli. Alessandro, parte. Ma non lavori più con me, era divertente la mattina, su, vabbè. Ho sbaccato la notizia dopo. Alessandro tanto non si arrabbia. Che c'hai in mano? Un'infiorescenza. Ce l'ho? Mazza quanto me la metti brutta. Chi è stato a casa mia ha visto il mio terrazzo, giusto? Cosa c'è nel mio terrazzo? Cioè, sarebbe anche quello della moglie, però diciamo che l'ho colonizzato. Tante piante, tante piante. Alessandro c'ha in mano un'infiorescenza di una pianta, una delle mie piante. Una delle piante che ho preso quando erano così. Belle, belle, bellissime. Che ho annaffiato, che ho fatto crescere, che l'ho messa nel posto giusto, se no non cresce bene. Finché ha fatto un fiore. Se lo guardi bene, guai a te se lo butti. Quel fiore c'ha in sé già una vita sotto. Se tu ci vogliono gli occhi, dopo te lo faccio vedere. Te devi fidare, devi avere fiducia di quello che ti dico. Se tu quel fiore lo metti a dimora nel posto giusto, che viene? Una pianta nuova. Allora, quella pianta, non vi dico il nome, così vi incuriosisco, è bellissima, è veramente bella. Ma è più bello tenere per noi una pianta bellissima o condividere questo con qualcun altro? Io me le terrei... No, è più bello condividere. Sono tendenzialmente possessivo, va bene, lo ammetto, così sapete anche le mie storture. È più bello. Io ce l'ho, perché non darla a qualcun altro? Quello che viene è la scelta tua, di dove la metti. Tu c'hai due possibilità. O torni a casa, la curi, la metti nel terreno giusto e credi in quello che ti ho detto, che dopo viene una pianta bellissima, o lo lasci fare e quello si secca. Non te lo far rubare, perché qualcuno potrebbe venire e portartelo via. Tienilo da conto, ma si tratta solo di una questione di fiducia sua come tua. Quello che ci è stato prospettato è qualcosa che ha una bellezza che io ve la dico, ma finché non la vedete non ci credete. Finché non la provate non ci credete. La scelta di ciascuno di noi. Mettiamo a dimora nel posto giusto quel seme che riceviamo e va sicuro che vedrete per grazia quello che è il frutto della grazia di Dio. Che il Signore vi benedica.